Ciao a tutte
e a tutti. Noi siamo le alunne
e gli alunni
dell'Istituto Comprensivo Via Fabiora di Roma e questa è una nuova puntata di Radiofonicamente, il nostro podcast. Buon ascolto.
Ciao a tutti gli ascoltatori, io sono Viola.
Io Aurora.
Enrique.
Oggi la Terzelle parlerà del ruolo della donna nella storia.
Come sapete, purtroppo, storicamente la donna non è mai stata quasi considerata alla pari dell'uomo.
Che rabbia! Comunque oggi vi parleremo delle donne più influenti, quelle che nonostante tutto sono riuscite a far valere la loro figura.
E che si sono contraddistinte grazie alla loro intelligenza, al loro talento e al loro coraggio.
Andando a frugare nelle pagine più antiche della civiltà, io inizierei parlando di alcune donne egiziane importanti.
A partire da Hatshepsut.
Wow, che nome difficile.
Eh sì, era egiziana.
Casomai egizia. Vabbè, fatemi parlare.
Dai, inizia.
Hatshepsut nacque nel 1507 a.C. e morì nel 1458 a.C. Lei è considerata la prima donna faraone, ufficialmente riconosciuta.
Infatti, si è sempre fatta raffigurare nei monumenti ufficiali come un uomo.
Tipo con barba, cerimoniale e copricapo Nemes.
Barba? Ah vabbè, contenta lei. Comunque, durante il suo regno, l'Egitto conobbe un periodo di pace e di grande espansione economica e commerciale.
Inoltre è famosa per il suo straordinario tempio funerario, nei pressi della Valle dei Re, per il dio Amon-Ra.
Ma comunque, perché c'è una donna come faraone? Normalmente erano solo uomini.
Perché inizialmente era reggente per il giovane figlio, ma poi ottiene tutto il potere.
Sapevate che poi il faraone dopo lei ha cercato di cancellarne la memoria?
E perché?
Perché era una donna, appunto, ed era sempre stata molto brava. Ma non ci dovevano essere faraoni donna, gli uomini non volevano perdere il loro dominio.
Che rabbia. Ok, voi sapete altro su Hatshepsut?
No. Allora io parlerei di Nefertiti.
Ah, questa l'ho sentita nominare. Ma chi era esattamente?
Se la lasci cominciare, forse lo dice.
Nefertiti fu una delle più celebri regine d'Egitto, nonché moglie del grande Akhenaton, il faraone che cercò di imporre il monoteismo del dio sole sull'antico Egitto.
Akhenaton, prima noto con il nome di Amenhotep IV.
Ma era dedicato a lei il busto ritrovato da quell'archeologo tedesco, giusto?
Ludwig Borch.
Sì, lui, brava.
Ma concentriamoci su Nefertiti. Lei era nata principalmente per la sua bellezza, ma anche per il suo ruolo decisivo, infatti influenzò molto le decisioni di governo del marito.
Sapevate che è stata una parente del famoso Tutankhamon?
Sì, tipo la suocera o la madrigna, ma non si è sicuri.
Mi pare che a un certo punto fosse scomparsa.
Sì, è come scomparsa dalle cronache storie.
E non si sa se sia morta o cosa, povera.
È l'ultima grande donna egizia di cui vogliamo parlare è ovviamente Cleopatra.
Cleopatra, quella che si uccise con il morso del serpente, giusto?
Sì, probabilmente un aspide, ma quella è alla fine.
È velenoso?
No, guarda.
Sai, se lo tocchi ti fa le carezze.
Che simpatiche.
Ma scusate, stiamo parlando della sua morte, ma la sua vita? Viola, tu che altro sai?
So che Cleopatra parlava molte lingue, come l'egiziano, il greco e altri idiomi mediterranei.
Idioti?
Idiomi, con la M, cioè lingue, scemo. Vabbè. Cleopatra, anche se era regina d'Egitto, apparteneva alla dinastia Tolemaica e quindi era discendente di uno dei generali di Alessandro Magno.
Era una donna molto affascinante, sì, e si dice che nessun uomo potesse resisterle. Famose furono le sue relazioni amorose con Marco Antonio, prima, con Giulio Cesare, da cui ebbe anche un figlio.
Però ci sapeva fare la Cleo.
Comunque, dopo un periodo di gloria e centralità nella politica romana, anche lei fece una brutta fine. Morì suicida nel 31 a.C., con il famoso veleno, eccetera, eccetera.
Sapete chi era Saffo?
No, forse. Ricordo che il prof ce ne ha parlato in prima media.
Io ricordo che era una poetessa, tu sai altro?
Saffo nacque a Mitilene, sull'isola di Lesbo, nel 7 secolo a.C. ed è famosa per la sua opera lirica. Le sue bellissime poesie trattavano principalmente di amore e desiderio, spesso rivolte ad altre donne.
Ah, però...
Saffo è anche nota per aver fondato una scuola per giovani donne, dove si insegnava musica e poesia.
Scusa, ho capito bene? Scriveva poesie d'amore per altre donne?
Sì, che c'è di strano, era lesbica. Il termine infatti deriva dall'isola dove nacque. All'epoca, a differenza di quanto avvenne poi nel Medioevo, nell'età moderna e purtroppo anche molto più recentemente, l'omosessualità non destava nessun imbarazzo o repulsione. Solo dopo fu considerato un peccato o una colpa, purtroppo.
In certi posti del mondo ancora lo è.
Che rabbia. Comunque era una donna molto moderna, direi. Io invece vi parlerei di Aspasia.
Ho già sentito questo nome, forse tra le poesie di Leopardi.
Sì, ok, quello era il cosiddetto ciclo di Aspasia, ma io intendevo Aspasia, quella antica, la moglie di Pericle.
Chi?
Non avevi detto che la conoscevi?
Mi sono sbagliato. Oh, pensavo Leopardi.
Allora dicevo, Aspasia era la moglie di Pericle e quindi visse in Grecia nel V secolo avanti Cristo.
Ma quindi era famosa solo perché stava con questo Pericle?
No, era conosciuta per la sua intelligenza, il suo carisma e la sua influenza sulle decisioni politiche ad Atene.
Chi c'entra Atena?
Atene, la città, non hai capito? Pericle era il leader di Atene, nel periodo di massimo splendore della civiltà greca.
Ah.
Buongiorno, Enrique.
Insomma, Aspasia era un insegnante di filosofia e di retorica, ed era rispettata dai più grandi pensatori dell'epoca, come Socrate.
E non fu l'unica grande pensatrice greca. Ci sarebbero da citare anche Ipazia, Iparchia e altri ancora.
Certo, che nomi.
Vabbè. Ora, spostandoci a Roma, vorrei parlarvi di Livia Drusilla.
Anche questo di nome, Drusilla. Ah, ma era la moglie dell'imperatore Augusto, vero?
Sì, lei, ma come fai a saperlo?
Sono informato, sai.
Vabbè, fai parlare me però.
Sì, sì, vai, calma però.
Sempre a litigare state voi due, eh?
Allora, Livia Drusilla nacque nel 58 a.C. e morì nel 29 d.C. ed è ricordata per la sua centralità nella politica romana durante i primi anni dell'era imperiale.
Inoltre la sua figura è circondata da leggende e accuse.
Tipo?
Tipo che avrebbe progettato l'assassinio di alcuni politici e secondo qualcuno addirittura di bambini possibili eredi di Ottaviano per favorire la successione al trono del figlio Tiberio.
Mamma mia, che personaggio inquietante. Ma si sa, all'epoca le cose si risolvevano anche in questo modo orrendo. Un'altra importante donna romana era Agrippina la Giovane. So qualcosa su di lei, ve ne parlo?
Sì, dai, me racconta. Certo, pure sto nome è...
Effettivamente. Vabbè, inizio. Agrippina la Giovane è ricordata per la sua astuzia politica, la sua determinazione nel mantenere il potere nelle mani della sua famiglia e per il suo tragico destino.
Che le successe?
Suo figlio Nerone la fece giustiziare.
Che vuol dire?
Quando si uccide qualcuno per aver commesso un crimine, diciamo.
Ah, ho capito. Beh, per fortuna da noi non c'è più questa legge così primitiva.
Non dappertutto, però... E guarda caso, al giorno d'oggi ci sono paesi in cui la pena di morte c'è ancora. Indovinate chi riguarda soprattutto?
Le donne.
Che rabbia.
Dai, a questo punto penso che abbiamo finito di trattare l'argomento. Restate in ascolto.
Ciao. Ciao.
Scattered on the floor, this old guitar, my only paramour. Streetlights flicker in a ghostly glow. Lonely nights everywhere I go. Whiskey bottle lying on its side. Dreams all tangled, got no place to hide. Breaking chains I can't ignore.
Ciao a tutti, noi siamo Andres,
Alberta,
Tiziana
e Azzurra.
Oggi parleremo, come ben sapete, di un tema molto importante.
Le donne.
In particolare delle donne nel Medioevo.
Normalmente, pensando al Medioevo, si parla di donne sottomesse e senza diritti. In generale, purtroppo è stato così, ma ci sono anche esempi di donne importanti che hanno segnato la storia con la S maiuscola.
Allora io direi di cominciare. Voglio parlare di Hildegarda di Bingen.
Chi era?
Fu una donna tedesca dalla grande cultura. Lei sosteneva di avere visioni di Dio. Si dice che nel 1150 abbia avuto una visione che diceva di spostare in un altro luogo il suo ordine religioso.
E quando il suo superiore rifiutò, lei insistette finché la richiesta non venne accolta.
All'interno di un ordine monastico, il caso di una religiosa che si opponeva a un superiore maschio non finiva mai bene per la donna. Tuttavia,
Hildegarda prevalse.
Che vuol dire?
In senso che Hildegarda riuscì a imporsi al suo superiore, avendola meglio. In questo caso fondò persino un secondo ordine, da sola.
Hai detto che Hildegarda aveva visioni su Dio, proprio come Giovanna d'Arco.
Ma è quella che ha guidato le truppe francesi nella guerra dei cent'anni?
Sì, precisamente nel 1429.
A soli 17 anni riuscì a convincere il futuro re, Carlo VII, a dargli un esercito e si presentò in campo di battaglia con la missione di risollevare il morale delle truppe francesi.
La sua figura e la sua determinazione portarono una serie di vittorie, tra cui quella fondamentale per la liberazione di Orléans, sempre nel 1429.
Ed è per questo che verrà ricordata come la Pulzella d'Orléans. Purtroppo, però, l'anno successivo venne catturata, dopo essere stata tradita, e accusata di eresia e stregoneria.
Per questo, nel 1831, fu condannata a morte e bruciata al rogo.
Quindi visse in Francia?
Esattamente.
Lo sapete chi altro trascorse la sua vita in Francia?
Il mio bisnonno!
E Maria di Francia.
Intendi la poetessa?
Sì, ma non solo poetessa. Infatti fu anche una traduttrice e protofemminista francese.
È famosa per la sua opera poetica, Ilè, che resero popolare il concetto di amore cortese, il codice cavalleresco e il potere delle donne.
Maria è riconosciuta come la prima poetessa di Francia, ma sembra che abbia trascorso la maggior parte del suo tempo in Gran Bretagna ed ebbe intensi legami con la corte di Enrico II e di sua moglie Eleonora d'Aquitania.
Le poesie e i racconti di Maria di Francia sfidavano direttamente la posizione della Chiesa sulle donne, considerate sesso debole, subordinato all'autorità maschile.
La poesia di Maria presenta spesso donne forti, che dominano gli uomini e sono in grado di dirigere il proprio destino, anche se alla fine vengono sconfitte dalla loro resistenza al patriarcato.
Quindi Maria è una delle primissime femministe.
Anche se impiegare tale termine per Medioevo è chiaramente anacronistico, in quanto non esisteva all'epoca, neppure nelle donne, la consapevolezza che esse avessero diritto a occupare le stesse posizioni degli uomini.
Io conosco un'altra famosa femminista del Medioevo.
Sì.
Cristina di Pizan.
Di Pisa?
Ha detto di Pizan. Se non sbaglio era una scrittrice.
Esatto. Inizialmente Cristina era sposata con un aristocratico, segretario di corte, che morì di peste nel 1389. Senza mezzi per mantenere se stessa, i figli e l'anziana madre.
E Cristina si dedicò alla scrittura?
È famosa per il libro della città delle donne e il libro delle tre virtù, noto anche come il tesoro della città delle donne. Un'altra donna importante del Medioevo fu Matilde di Toscana,
conosciuta anche come la Gran Duchessa di Canossa.
Canossa? Mi è familiare questo nome.
Forse per il modo di dire andare a Canossa?
O per le cosiddette lotte delle investiture.
Cioè?
Intendi andare a Canossa o le lotte delle investiture?
Tutte e due.
L'espressione andare a Canossa indica l'accettazione di un'umiliazione provocata da un proprio errore o la richiesta di perdono.
Invece, le lotte delle investiture sono gli scontri tra papato e l'impero all'inizio del basso Medioevo.
La contessa fu una delle principali sostenitrici del papa contro l'imperatore tedesco Enrico IV.
Un evento simbolico e molto importante fu la partecipazione della Gran Duchessa alla pace di Canossa del 1077, quando Enrico IV, dopo essere stato scomunicato da Papa Gregorio VII, si recò al castello di Canossa, dove in quel momento si trovava il Papa, per chiedere perdono.
Pensate che l'imperatore fu costretto a restare al freddo al gelo sotto le mura del castello per ben 3 giorni prima di essere perdonato.
Matilde morì nel 1115.
La sua vita è un esempio di come una donna abbia potuto esercitare una grande influenza politica in un'epoca dominata dagli uomini. L'ultima donna medievale di cui parleremo oggi è la famosissima Teodora di Bisanzio.
Per te è famosissima?
Perché è la più conosciuta tra le imperatrici bizantine.
Siamo nel VI secolo d.C., nell'antica Costantinopoli.
Ora Istanbul.
Ok, ora Istanbul, all'epoca Costantinopoli.
Precedentemente Bisanzio.
Oh, abbiamo capito, quella città lì. Mi lasciate raccontare?
Ok.
Dicevo, quando il padre muore, la madre avvia Teodora al mondo dello spettacolo. Diventa così un'attrice del mimo.
Quella di attrice e di ballerina era un mestiere malfamato, che l'opinione comune riteneva non molto diverso dal mestiere della prostituta.
Ma quindi come fece diventare imperatrice?
Grazie al suo essere così brillante, spiritosa e avvenente, si guadagna presto una certa popolarità e Giustiniano, il nipote dell'imperatore Giustino I, si innamora di lei. Nonostante lo scandalo suscitato, decide di sposarla.
Giustiniano riesce a convincere lo zio ad abrogare la legge che proibisce ai membri della classe senatoriale di sposare una donna di classe sociale inferiore, comprese le attrici di teatro.
Così nel 526 si sposarono, nel 527 Giustiniano salì al trono e fece tutto quel che fece.
La guerra greco-gotica,
il corpus iuris civilis,
e insomma Teodora probabilmente sarà stata pure una donna spregiudicata, ma fu anche una vera compagna per l'imperatore grazie alla sua intelligenza e alla sua abilità politica.
Come Matilde?
Già.
È lei infatti a salvare il marito durante la grave rivolta di Nica del 532. Consigliò quindi di non fuggire dalla città, semplicemente per preservare le proprie vite che in seguito non sarebbero state degne di essere vissute. Giustiniano accettò il consiglio e invece di scappare affrontò e risolse il problema.
Altri aspetti della sua attività di governo rivelarono tratti di profonda umanità. Prese provvedimenti a favore di fanciulle che, proprio come era capitato a lei, erano avviate a mestieri degradanti. Le riscattò dai propri padroni, le ospitò in un apposito ospizio e ne favorì il reinserimento della società.
Teodora morì a Costantinopoli il 28 giugno del 548, probabilmente per un cancro al seno. Giustiniano le sopravvive per altri 17 anni, senza risposarsi.
Il più famoso ritratto dell'imperatrice Teodora è il Mozarto di Teodora.
Sì, nella bellissima Basilica di San Vitale a Ravenna. È simile per composizione a quello raffigurante Giustiniano, anch'esso collocato nella stessa basilica.
Sarebbe bello andarci col campo scuola a vederli dal vivo.
La nostra rubrica sarebbe terminata qui.
Grazie a tutti gli ascoltatori
e ascoltatrici per averci seguito.
Noi vi lasciamo alla prossima rubrica.
Ciao! Ciao. Every moment taking higher, we'll sing out loud in harmony in the city's grand symphony. It's all right. Every corner tells a story, painted in the midnight sky. Hands up to the sky now, feel the beat.
Hear music playing, it's like a dream we're chasing. Stars above are gleaming. Denying under neon skies, we're timeless. Lost the magic of this night. Nothing else matters, is so righteous. In this glow, we come alive.
Ciao,
ciao
a tutti. Noi siamo Noemi,
Maria Angelica
e Yassin.
Quindi direi di iniziare, no?
Ma in che senso?
In tutti i sensi. Cosa non hai capito? Ho detto solo di iniziare e tu ti sei già perso. Aiutatemi.
Io inizierei dividendo per categorie. Cosa ne pensate?
Ma io non ho ancora capito.
Tu devi dire quello che hai imparato e basta.
Non litigate. Comunque, inizio a parlare di Isabella I di Castiglia.
Ma che è questa? Non c'è sul copione.
Certo che c'era.
Ma lo hai letto?
Certo.
Sì, voglio proprio vedere se ci fa fare una figuraccia.
Un po' di fiducia fa bene.
Vabbè, dai, iniziamo.
E parla.
Allora, Isabella I di Castiglia, conosciuta anche come Isabella I di Spagna, nacque il 22 aprile 1451. Fu regina di Castiglia e insieme al marito Ferdinando II d'Aragona unificò la Spagna attraverso il loro matrimonio. Sotto il suo regno, la Spagna visse importanti eventi storici, come la scoperta dell'America da parte di Cristoforo Colombo nel 1492 e l'espulsione di musulmani ed ebrei dalla Spagna. Isabella è ricordata per il suo forte senso religioso e per le riforme che portarono ad una maggiore centralizzazione del potere. La sua dinastia e la sua politica influenzarono profondamente la storia spagnola ed europea.
Bene, ora?
Parlo sempre io. Con Elisabetta I d'Inghilterra.
Ma perché alla fine quella che parla sempre sei tu?
Guarda che dobbiamo dirne due ciascuno.
Eh?
Ma c'era scritto sul copione.
Va bene, continuiamo e facciamo finta di niente. Anzi, posso dirla io.
E me lo dici ora?
Tu parli di Mary Wollstonecraft.
Va bene.
Ok. Elisabetta I d'Inghilterra, nata il 7 settembre 1533, è stata regina fino alla sua morte. Figlia di Enrico VIII e Anna Bolena, il suo regno è conosciuto come l'età elisabettiana, caratterizzato da un fiorente sviluppo culturale, incluse le opere di Shakespeare e Marlowe. Elisabetta I è nota per aver consolidato l'anglicanesimo, contrastato la Spagna e per la vittoria contro l'armata spagnola. La sua leadership ha portato stabilità e prosperità, ma il suo rifiuto di sposarsi le valse il titolo di Regina Vergine. Morì nel 1603, segnando la fine della dinastia dei Tudor.
Ma... Tutti si chiamano Elisabetta.
Che battutona.
Adesso tocca di nuovo a te, Nanny, vero?
No, ti ricordi? Ora tocca a te, ci siamo scambiate le parti. Tu parli di Mary Wollstonecraft.
Sì, dovresti farlo te, Mary. Avete lo stesso nome.
E comunque non mi chiamo Mary, quello è il soprannome.
Precisa.
Un po' di silenzio, dai, falla parlare.
Allora, Mary Wollstonecraft è stata una scrittrice britannica di fine Settecento, ma anche filosofa e attivista, nota soprattutto per il suo libro A Vindication of the Rights of Women, in cui argomenta a favore dell'uguaglianza di diritti tra donne e uomini, in particolare nel campo dell'educazione. Wollstonecraft è una delle figure fondatrici del femminismo moderno e ha criticato l'educazione tradizionale delle donne, che le limitava a ruoli domestici e subordinati. La sua vita fu segnata da lotte personali e difficoltà economiche, ma anche dall'impegno nelle battaglie politiche e sociali dell'epoca. Dopo una relazione turbolenta con l'autore William Goodwin e la morte prematura a soli 38 anni, Wollstonecraft ha lasciato un'importante eredità intellettuale. Suo marito Goodwin e sua figlia Mary Shelley, autrice di Frankenstein, continuarono a portare avanti il suo spirito di ricerca e innovazione.
Oh, ma io lo conosco Frankenstein.
Chi non lo conosce?
Ok, ok, penso tu abbia finito. Yassin, ora ci parli di Caterina II di Russia.
Ok, Caterina II di Russia, conosciuta come Caterina la Grande, fu imperatrice dal 1762 fino alla sua morte, nel 1796. Nata in Germania, sposa Pietro III di Russia e dopo un colpo di Stato sale al trono. Durante il suo regno espande il territorio russo, promuove riforme politiche, culturali ed educative e rafforza la Russia come potenza europea, anche se influenzata dalle idee dell'illuminismo, mantiene un governo autoritario. La sua politica estera è di successo, consolidando la Russia in Europa orientale. Morì lasciando una grande eredità.
Adesso di cosa ci parli?
Jane Austen.
Va bene, facci sentire.
Jane Austen è stata una scrittrice inglese, nata il 16 dicembre 1775. Steventon, nel Hampshire, è morta il 18 luglio 1817. E Winchester è considerata una delle più grandi romanziere della letteratura inglese, nota per le sue opere che esplorano le dinamiche sociali, le relazioni e le questioni di classe nel contesto della società britannica del suo tempo. La sua opera più celebre, Orgoglio e Pregiudizia.
Io volevo leggerlo, il suo libro.
Ragazzi, ma non abbiamo finito il tempo a disposizione?
Il tempo è volato a parlare delle grandi donne.
Detto ciò,
alla prossima rubrica.
Screens and city spree. Digital signals paint the sky. Psycho whispers as we fly. Lost in code, our minds entwined. Bites and bits in perfect line. Electric pulses in our veins. Binary love.
break the mold. Quantum futures we unfold. Pixelated stars in a pixelated night. In digital dreams we take flight. Heroes.
Ciao a tutti, noi siamo Sofia,
Azzurra
e Sebastian.
Noi parleremo delle donne famose nell'età contemporanea.
Ma ce ne sono troppe.
Beh, per fortuna, vuol dire che lentamente noi donne abbiamo conquistato un posto sempre più importante nella società. Dai, anche se non basterebbero altre 5 rubriche, noi proveremo a ricordarne il più possibile.
Allora non perdiamo tempo.
Da chi cominciamo? C'è l'imbarazzo della scelta.
Essendo un amante del ballo, io partirei dalla regina della danza.
Cioè?
Carla Fracci, ovviamente.
Non me ne intendo molto, ma ne ho sentito parlare.
Ma come? Dai, Carla Fracci è stata una superstar. È considerata una delle più grandi ballerine del XX secolo.
Addirittura?
Eh sì, infatti nel 1981 il New York Times la definì la prima ballerina in assoluto.
Esatto.
Beh, però se dobbiamo parlare di regine... Allora ricorderei la regina tra le regine, Elisabetta II.
Sì, quando ci facevo.
Elisabetta Alexandra Mary è stata regina del Regno Unito di Gran Bretagna, Irlanda del Nord e degli altri reami del Commonwealth dal 1952 fino al 2022. Un vero record di longevità, 70 anni di regno.
Ma quando nacque?
Nel 1926, mi pare.
Quindi quando diventò regina aveva solo 26 anni?
Eh già, morì il padre all'improvviso e...
Un'altra donna molto famosa, sempre legata alla corona inglese, fu Lady Diana.
Vero, lei se la ricordano tutti, la chiamavano la regina del popolo, nel senso che era amata da tutti anche per il suo impegno nel campo sociale.
Eppure per essere stata un'icona di stile e di fascino.
Dal 1981 al 1996 fu la consorte di Carlo, figlio di Elisabetta II, e allora principe del Galles. Con lui ebbe due figli, William, che probabilmente sarà il prossimo re inglese, ed Harry. Però quello non era un matrimonio felice, infatti lei e il marito si separarono e fu un vero scandalo. Tutti i giornali di gossip non ne parlavano altro.
E poi purtroppo Lady Di perse la vita tragicamente in un incidente automobilistico a Parigi nel 97, a soli 36 anni. Una morte ancora avvolta nel mistero.
Oddio, era davvero giovane.
Purtroppo.
Allora, ritornando in tema sport, visto che ne siamo tutti appassionati.
A chi pensi?
Beh, potremmo citare molte altre figure, tipo Simone Biles oppure Nadia Comaneci.
Gioco da bello!
Sì, ma non mi parlare sopra! Ancora?
No, vabbè.
Ci rinuncio.
Ok, però calme. Facciamo che ora parlo io.
Ok.
Simone Biles è una ginnasta statunitense, due volte campionessa olimpica, l'unica ad aver conquistato il titolo in due Olimpiadi non consecutive.
Io ho visto dei video delle sue acrobazie e sembra letteralmente che stia volando.
Vero, però se parliamo di donne che volano, una che vola per davvero è Samantha Cristoforetti.
In che senso?
Sveglia,
è un'astronauta!
Ah, vola in quel senso.
È stata la prima donna italiana negli equipaggi dell'Agenzia Spaziale Internazionale. Non vogliamo ricordarla?
Sì, ma io stavo parlando di sport. Infatti voglio citare una sportiva eccezionale in tutti i sensi, Bebe Vio.
Eh già, Bebe Vio è una schermitrice dirigente sportiva italiana e campionessa paralimpica. Purtroppo da bambina fu colpita da una grave malattia che le provocò un'estesa infezione, tanto da costringerla all'amputazione delle arti, ma questo non le impedì di diventare una campionessa.
Che forza! Un grande esempio da seguire!
Da allora è apparsa come testimonial in molti programmi televisivi per diffondere la conoscenza della scherma su sedia a rotelle, ma soprattutto per sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema dello sport paralimpico in generale.
Wow, e invece Giunco Tabè chi è stato?
Junko Tabei divenne nota soprattutto per essere stata la prima donna a raggiungere la vetta dell'Everest nel 1975,
impresa che fece di lei una leggenda dell'alpinismo femminile.
Grande!
E invece in ambito della moda chi possiamo nominare?
Beh, una grande stilista fu Coco Chanel.
Parliamo di oltre un secolo fa, addirittura della Belle Époque. Lei era una stilista francese, nata nel 1883, e fu capace con la sua opera di rivoluzionare il concetto di femminilità, una vera precorritrice.
Seppe imporsi come figura fondamentale del fashion design e della cultura popolare del XX secolo. Fondò la casa di moda Chanel, famosissima, che porta ancora il suo nome, cioè altro che la Ferragni.
Beh, se parliamo di fascino e bellezza, non possiamo dimenticarci di una vera icona del secolo scorso, Marilyn Monroe.
E chi non la conosce, fu una modella e poi un'attrice e cantante statunitense, attiva negli anni 50 e fino al 62, anno della sua prematura morte. Sicuramente tra le più celebri attrici nella storia del cinema, una vera diva, quanto era bella.
Un'altra grandissima icona, ma in un altro campo artistico, fu Frida Kahlo. La conoscete? Lei nacque in Messico nel 1907 ed ebbe una vita piena, ma purtroppo anche lei non arrivò a compiere 50 anni.
Sì, era una grande pittrice, ma partecipò attivamente alla vita civile e ai movimenti sociali del suo tempo.
Infatti dipinse molte opere con tematiche politiche, come la rivoluzione messicana dell'inizio del Novecento e la lotta per i diritti delle donne e dei lavoratori.
In ambito artistico non possiamo dimenticare anche una figura come quella di Gaia Aulenti,
che è stata una designer e architetto italiana, particolarmente dedita al tema dell'allestimento e del restauro architettonico.
Lei era di Milano, infatti se andate in quella città troverete una bellissima piazza super moderna piena di grattacieli dedicata proprio a lei.
Ci vorrei andare, dai, organizziamoci.
Sì, vabbè, Azzu, mo stai volando con la fantasia. Tornando a parlare di artiste, ne potremmo citare tantissime. Basti pensare solo alle grandi cantanti del Novecento, da Maria Callas a Janis Joplin, da Mina a Ella Fitzgerald.
Ma cambiamo ambito, una donna che sicuramente dobbiamo ricordare è Rosa Parks.
L'ho sentita nominare, ma non ne sono sicuro, perché è importante?
È stata un'attivista statunitense per il movimento dei diritti civili.
Divenne famosa per aver rifiutato nel 1955 di obbedire alla regola di cedere il proprio posto su un autobus a un uomo bianco.
Ma perché doveva lasciarglielo?
Perché a quell'epoca, negli Stati Uniti, in posti come l'Alabama e altri stati del sud, c'erano ancora delle leggi vergognose in segregazione razziale, per cui i neri erano considerati inferiori e avevano meno diritti dei bianchi.
Sì, non potevano frequentare le stesse scuole dei bianchi, entrare negli stessi locali, occupare gli stessi posti sui mezzi pubblici, eccetera.
Ma che cosa orrenda appare la Germania nazista?
Quasi, ma senza la camera a gas. A proposito, come non ricordare Anna Frank e il suo famoso diario, grazie a lei, che era solo una ragazzina, noi giovani di oggi possiamo capire meglio quale orrore sia stata la Shoah e identificarci nella sofferenza che provò un intero popolo, quello ebraico, nei terribili anni della Seconda Guerra Mondiale.
Tremendo. Sentite, a proposito di ingiustizie sociali, se non mi sbaglio, un'attivista molto famosa di questi tempi è Malala.
Sì, abbiamo visto anche un documentario su di lei.
È la più giovane vincitrice del premio Nobel per la pace, nota per il suo impegno per l'affermazione dei diritti civili e per il suo diritto all'istruzione, bandita da un editto dei talebani pakistani.
Anche Rita Levi Montalcini, una scienziata e neurologa italiana, anche lei di origini ebraiche, ha preso il premio Nobel, ma per la medicina.
Perché? Cosa ha scoperto?
Negli anni 50, con le sue ricerche, scoprì il cosiddetto fattore di accrescimento della fibra nervosa. Insomma, ha scoperto e poi divulgato i processi di accrescimento del nostro cervello.
Insomma, non è che sto cervello cresce proprio per tutti,
Dai Seba, sii serio, la Montalcini per tale scoperta è stata insignita nel 1989 del premio Nobel per la medicina.
A proposito di Nobel, una che se lo meriterebbe non è Greta Thunberg?
Eh sì. Beh, una ragazzina svedese che, poco più grande di noi, ha il coraggio di sfidare stati e multinazionali per difendere l'ambiente. Grande. Vorrei avere metà del suo coraggio.
D'accordo con te, però concluderei la rubrica parlando di un'altra grande donna italiana, Maria Montessori.
Lei è stata una pedagogista, educatrice e medico.
internazionalmente nota per il suo metodo educativo e per essere stata una delle prime donne a laurearsi in medicina in Italia.
Ho sentito parlare delle scuole montessoriane, ma che vuol dire?
Allora, in sintesi, da quanto ne so, in quegli istituti l'educazione si basa sull'indipendenza e sulla libertà del bambino, per stimolarne il senso di responsabilità e la consapevolezza, anziché tramite l'imposizione di regole dall'alto e percorsi formativi uguali per tutti.
Cioè, in pratica, in queste scuole il bambino fa quello che gli pare, non ci sono compiti, regole, voti?
Beh, non è proprio così, ma quasi.
Forte sta Montessori, una de noi. Voglio andarci pure io.
Mi sa che è un po' tardi ormai per te, Seba. Sei troppo cresciutello e poi dai, pure qua tu fai sempre un po' come te pare, o no?
Sì, magari.
Bene, come detto, gli esempi potevano essere tantissimi. Abbiamo scelto quelli che per noi erano più significativi. La nostra rubrica, insieme alla puntata della terza L, si conclude qui.
Ah, in chiusura, un piccolo spoiler per voi che ci ascoltate. Anche il concerto di fine anno scolastico, quello con i Supergulp e i Cori Uniti Fabiola, sarà interamente dedicato al tema della donna, ma shh. Il prof ci ascolta, acqua in bocca.
Ok, speriamo di avervi incuriositi e fatto scoprire qualcosa di nuovo.
Un saluto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
Evviva le donne, ciao!
Radiofonicamente è un podcast
realizzato dalle alunne e dagli alunni
dell'Istituto Comprensivo Via Fabiola di Roma,
in collaborazione con la rete di podcast Dalla Parte del Torto.
Potete ascoltare questa puntata del podcast e anche tutte le puntate precedenti
sul sito podcasttorto.it
e sulle principali piattaforme di podcast come Spotify,
Amazon Music
e a breve anche YouTube. Arrivederci alla prossima puntata
e seguiteci su Facebook, Instagram e Threads.